Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo
Spirito, mano del cielo, tu oraggio della tua luce. Vieni Padre dei cuori, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite luce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica e riposo, nella caduta di pace, nel pianto conforto, o luce verissima, in abile e intimo, in cuore dei tuoi denti. Senza la tua forza, nulla è buono, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sangra, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Nel libro di Neemia, in quei giorni il sacerdote Estra portava la legge davanti all'assemblea degli uomini, le ritorne di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla pianta davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Estra stava sotto una tribuna di legno che avevano costruito per lo corrente. Estra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: Amen, Amen, passando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti leggevano il libro della legge di Dio a grande distinto, e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutti il popolo: questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carne grassa e bevite i vini dolci e mandate porzioni a quelli che non l'hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, secondo il suo solito di sabato. Entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare i poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Gli avvolse il rotolo, lo riconsegnò ad un servente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Allora, due parole sulla prima lettura, che è un testo molto bello, è molto importante, perché la legge è stata ritrovata dopo che era stata persa, il popolo era andato in esilio a Babilonia, e c'era stato distrutto il tempio, distrutto tutto, la legge era andata perduta. Dopo che è stato ritrovato, quasi per caso, questo rotolo, si viene fatta questa liturgia della parola che abbiamo ascoltato nella prima lettura di Neemia. È un'assemblea gioiosa quella che ascolta la parola, no? Anche se c'è un po' di pianto, di commozione, vogliamo dire così, per quello che è successo. Io direi così, non tanto perché la legge è stata ritrovata, ma perché il popolo ha capito l'errore che ha fatto nell'averla persa, questa legge, che era un po' la sua identità, che, no? Che dava l'identità a Israele stesso. E, come vedete, però, è un testo molto liturgico quello che abbiamo, cioè veramente si può capire come funzionava anche liturgicamente l'annuncio di questa parola, no? C'è questo pseudo ambone che viene costruito di legno in cui sale Esdra e da lì annuncia la parola, e poi viene detto anche che questa parola dai Leviti veniva spiegata, un po' come cerchiamo di fare anche noi, cioè la parola viene annunciata e poi si prova a trovare anche qualche implicazione pratica nella parola annunciata. Il popolo eleva la lode a Dio, poi lo scriba dall'alto del suo podio, apre il libro della legge e poi c'è questo prima silenzioso ascolto, no, da parte del popolo, e poi la spiegazione, che è come un cercare di attualizzare la parola stessa. Il popolo che ascolta questa parola si impegna a cambiare la propria vita, no, a entrare nel percorso di conversione, poi piange il proprio peccato e prova da lì a emendare la propria vita al meglio, no? Però ripeto anche l'aspetto gioioso, festoso di questo giorno, che lo dice varie volte, questo giorno è consacrato al Signore, ogni lutto e lamento quindi non devono esistere, non devono partecipare quel giorno lì, Il Signore ha usato misericordia, ha condonato ogni debito verso il suo popolo e quindi bisogna fare festa. E c'è anche questa annotazione molto carina, molto bella, del fatto che venga portato un cibo anche a chi non se ne può procurare, no? A chi non se ne può preparare. Ecco, l'attenzione, c'è l'aspetto della carità anche in questo annuncio della parola. Il Vangelo è molto importante perché innanzitutto quest'anno è l'anno di Luca e, diciamo così, a parte domenica scorsa che c'erano le nozze di Cana, adesso comincia veramente la lettura di Luca, poi vabbè, inizierà il tempo di Quaresima che ce lo interrompe di nuovo, però dopo per tutte le domeniche sarà questo Vangelo a farla da padrone. E oggi la liturgia, visto che è la prima volta che apriamo il Vangelo di Luca, ci dice, ci propone innanzitutto il primo capitolo, proprio il prologo di Luca, no? Questi primi versetti in cui Luca, adesso lo vedremo, ci dice come lui ha composto il Vangelo, e poi con questo salto un po' così carpiato, non so come dire, si va al capitolo 4 in cui inizia il ministero di Gesù, no? Quindi si lasciano tutti i Vangeli d'infanzia, e con questo salto così che anche dal punto di vista narrativo è improponibile, però i liturgisti a volte lo fanno, e ci dice appunto che Gesù comincia questo suo ministero. È interessante, allora guardiamo queste due parti che abbiamo separate perché non posso stare insieme, come Luca ha costruito il Vangelo, prima parte, primo capitolo, e poi vediamo Gesù che è nella sinagoga che annuncia la parola. È interessante la prima parte perché, come potete immaginare, Gesù è già morto ed è risorto, no? La comunità cristiana prova a riordinare un po' le idee che ha, cioè soprattutto non vuole disperdere tutto quello che di prezioso ha imparato dal Maestro, no? Allora cerca di mettere insieme le cose. E Luca, quando fa questo prologo, veramente pesa ogni parola che usa, È molto preciso in quello che dice, ci dà i criteri con cui lui stesso prima si è accostato ai testi e poi alle fonti, e poi in pratica ci dice anche come noi possiamo fare, ecco. Lo vedremo in questo Teofilo a cui lui si rivolge, che dovrebbe essere ognuno di noi, questo Teofilo, questo amante di Dio. E poi c'è da, dico delle cose banali, ecco, però teniamole a mente, non c'è ancora la categoria letteraria di Vangelo quando Luca scrive, capite? Siamo proprio agli inizi. E lui addirittura parla del suo testo come un resoconto ordinato, no? Di quello che lui ha fatto. Luca ha questa idea ben precisa, lui vuole certo scrivere una storia su Gesù, però una storia non, che noi non dobbiamo cercare di leggere con le categorie di storia moderna come l'abbiamo noi adesso, no? La sua è cercare di interpretare la storia di Gesù alla luce della fede. Questo è quello che prova a fare Luca, e di vedere quello che è successo all'interno appunto del disegno di Dio. Come prologo fatto così è l'unico evangelista che inizia così, né Marco né Matteo né nemmeno Giovanni ha un suo prologo, ma non certo di come lui ha composto il Vangelo, no? Ecco. E poi Luca, come sapete, quasi sicuramente è stato anche colui che ha scritto Atti degli Apostoli, e se andate a vedere anche l'inizio di Atti degli Apostoli c'è sempre questo richiamo a Teofilo e questo inizio molto simile. Vediamo allora queste tappe che lui ha percorso per la formazione del Vangelo. Si parte da dei fatti, ci sono degli avvenimenti successi tra di noi, e Luca parla di fatti, di pragma proprio, cioè quindi non parte da delle idee, da dei concetti, ma parte da degli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a loro, a quelli a cui scrive, e quindi di cui molti di quelli sono contemporanei. Questi avvenimenti sono stati percepiti, sono stati vissuti, soprattutto però sono stati sperimentati da alcuni che ne furono testimoni fin dal principio e sono diventati ministri della parola. E questo essere testimoni fin dal principio, Luca usa l'aggettivo autoctai, cioè noi lo usiamo, contesto un po' più macabro, però per autopsia è lo stesso, che altro non significa che vedere con i propri occhi, cioè il medico legale non fa nient'altro che vedere con i propri occhi come quello è morto, insomma, cioè vuol dire lo fa con veramente precisione e metodo. Ecco, questi testimoni furono in un certo senso in questo modo qui, cioè hanno visto con i propri occhi quello che è successo. Parla di persone che hanno visto i fatti che lui adesso racconta con i propri occhi, cioè, ecco, altra premessa, Luca non era nei dodici, come sapete Matteo e Giovanni sono nei dodici, Matteo, Marco e Luca no, quindi anche questo è da sottolineare, no? Ecco, Luca parla di persone che hanno visto quei fatti con i propri occhi e sono diventati ministri della parola, servitori di questa parola, si sono cioè messi a disposizione di questa esperienza che hanno fatto per parlarne degli altri, per diventare, noi diremo, missionari in questo caso qui, no? Annunciatori. E questa predicazione della parola è diventata un racconto, un'esposizione ampia che qualcuno poi ha messo per iscritto. Poi c'è di curioso questo che ci dice Luca, che mentre lui sta facendo questa opera, questa azione, altri hanno già messo mano a scrivere, cioè quello dice altri, c'è molti hanno già posto mano a scrivere, cioè è chiaro che Luca non sta facendo soltanto riferimento a Matteo e Marco, sennò il molti sarebbe un po' troppo grande com'è, vuol dire che c'erano altri che facevano già qualcosa di simile. E sappiamo bene che era così, cioè prima dei quattro Vangeli canonici c'erano diverse fonti che circolavano, orali o scritte, no? Ecco, Luca infatti il suo compito è quello di cercare di fare ordine fra tutto quello che gira. Erano molti allora quelli che stavano tentando di fare un lavoro simile. E Luca però cerca di inserirsi anche lui in questa tradizione per comporre la sua opera. E lo dice, ho deciso anch'io di farlo, si mette in prima persona, questo io molto importante, personale. E per compiere quest'opera di raccolta e di stesura del testo, e lo fa con molta precisione, viene usato l'avverbio acribia, in italiano si usa poco, però si usa, insomma, che vuol dire fare una cosa con veramente molta serietà, molta precisione, molto rigore. Ecco, questo è il criterio che muove Luca nel comporre il suo Vangelo. Luca dice di aver fatto ricerche accurate su ogni circostanza fin dall'inizio, fin dagli inizi. Cioè, lui ha raccolto materiale fin dal momento iniziale dell'esperienza di Gesù. E probabilmente quando lui ha fatto visita a Gerusalemme è riuscito a carpire, ecco, le notizie sulle origini della vita di Gesù, ha raccolto tanta documentazione e dopo ha potuto fare questo resoconto ordinato che è il suo Vangelo. E questo racconto ordinato lo dedica a Teofilo, illustre Teofilo, sarebbe, come dire, adesso il titolo di eccellenza, insomma, in questo senso qui, qualificare comunque una personalità importante. Teofilo, allora, qui c'è molta discussione, per qualcuno è un personaggio non reale, no? Quindi, come dicevo prima, ci possiamo mettere ognuno di noi a essere Teofilo, amico di Dio, no? Vuol dire, quindi può essere chiunque, quindi un personaggio. Per altri invece era veramente un personaggio reale. E se non entriamo nel dibattito, non è che stiamo qui a dire se era uno o l'altro. Diciamo questo però, se, come lo costruisce Luca, come lo propone Luca, senz'altro Teofilo era uno che era già istruito su Gesù Cristo, cioè potremmo usare la categoria nostra e dire era già catechizzato, ecco, questa persona qui, ha già ricevuto degli insegnamenti. Luca, scrivendo a Teofilo, e diciamo così dedicandogli questo Vangelo, lo vuole in pratica rafforzare in quello che lui già conosce, no? Lo vuole dare un fondamento a quello che lui già crede, capite? Ecco. Vuole dimostrare la solidità, la fondatezza di quello che Gesù è stato. E per questo che va bene anche per ognuno di noi questo Vangelo qui, cioè tutti i Vangeli, però in particolar modo questo, perché sono le stesse cose che vuol fare con noi, anche noi siamo già catechizzati, anche noi siamo già istruiti su Gesù. Questo modo di operare di Luca ci dice: guardate che quello che state credendo va bene, è solido, è fondato su qualcosa veramente di importante. Allora anche noi, come Luca, come gli apostoli, possiamo diciamo così essere rassicurati che la nostra fede è qualcosa di serio, di non inventato, voglio dire, ecco, e di qualcosa su cui possiamo veramente fare affidamento, proprio come la parola fede vuole, ecco, di attaccarsi a qualcosa di solido. La seconda parte invece, questo capitolo 4, ci aiuta un po' meglio a entrare in che cosa questo lieto messaggio, questa buona novella che è il Vangelo, in che modo Gesù poi l'ha anche inaugurata nel suo ministero. Gesù, anche qui, è tutto, ogni parola sarebbe da fermarsi, però facciamo soltanto qualche considerazione. Gesù è colui che viene consacrato dallo Spirito Santo, è accompagnato dallo Spirito in ogni sua attività e in ogni suo pellegrinaggio, annuncia la liberazione da mali fisici, da mali sociali, ma anche libera personalmente ognuno di noi da tantissime cose. Il Figlio di Dio si è fatto carne per portarci la salvezza in tutta la sua integrità. Non vuole che niente di noi sia escluso, no, dall'opera redente, dice. E questo racconto che Luca ci propone è senz'altro un racconto programmatico di tutto il ministero di Gesù. Cioè, voglio dire, lui raccontandoci quel singolo episodio ci mette come lo schema però di tutto il ministero di Gesù. E lo capiamo sostanzialmente da questo. Nel Vangelo di domani, di questa domenica, non si riporta tutto il capitolo 4, no? Anche perché prima ci sono le tentazioni, ma il finale non viene riportato, è un finale in cui, diciamo così, Gesù deve già subire il rifiuto dei suoi compaesani. Per questo dico, tutto l'episodio che viene proposto è paradigmatico del ministero di Gesù, che finirà certo non bene agli occhi degli uomini, no? E già in questo quarto capitolo c'è la fine, diciamo così, difficile che Gesù dovrà affrontare. I suoi compaesani cercheranno di ucciderlo, di buttarlo giù dal precipizio, eccetera. Giovanni direbbe, non è ancora giunta la sua ora e quindi non ce la fanno buttarlo giù dalla rupe, no? Ecco, però il senso è questo. Vediamo alcuni dettagli di questo racconto. Innanzitutto, cosa significa che Gesù ritorna in Galilea? Lo dice, no? Gesù ritorna in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. Beh, se conosciamo un po' Papa Francesco, secondo me domani all'Angelus qualcosa su questo dirà sicuro, perché la Galilea era in pratica, se gli vogliamo dare un contesto così un po' religioso, la Galilea dei Gentili, cioè Gesù parte dalla periferia, ecco, così direbbe Papa Francesco, no? Allora, andiamo proprio con noi. Allora, anche per Matteo e Marco Gesù comincia dalla Galilea, non è soltanto Luca a proporcelo, quindi anche per Matteo e Marco comincia dalla Galilea. Sostanzialmente la Galilea era una regione che non aveva nessun significato, nessuna importanza, era addirittura stata rievangelizzata, se dobbiamo usare delle nostre categorie, da poco tempo. Era stata pagana prima di Cristo e pochi decenni prima era stata di nuovo riportata all'ebraismo. E quindi dai giudei, proprio quelli puri, eccetera, è considerato un po' con disprezzo. Questo è senz'altro la chiave di lettura della Galilea. E allora emerge quella che è la logica di Dio, no? Scegliere le cose che non contano per il mondo, per ridurre a nulla quelle che invece per il mondo sono forti e potenti, no? Questa è la grande logica di Dio. Si deve manifestare che solo Dio è Dio e che l'uomo diventa uno strumento di salvezza di Dio. Non è il protagonista l'uomo, no? Ma il protagonista è la salvezza, Dio solo. Ecco, Dio sceglie strumenti deboli, strumenti da poco, perché possa emergere quella che è la sua azione, quello che è il suo operare, no? Ecco, la Galilea all'inizio della predicazione di Gesù la vediamo come la periferia, il paese ritenuto dal punto di vista messianico improduttivo, disprezzato. Se dovessimo riassumere con una frase sola dell'Antico Testamento diremmo: le nostre vie non sono le vie di Dio, no? Come dice Isaia. Ecco, i Galilei non erano migliori dei Giudei, e non sempre poi anche i Galilei hanno diciamo così, fatto bella figura, no? Con Gesù, infatti poi anche già questo capitolo 4 lo mostra. Ecco, il significato è proprio questo, che il Signore sceglie di predicare presso coloro che valgono meno, coloro che magari sono addirittura rifiutati dal punto di vista religioso, sono stati disprezzati. Cioè non è una scelta perché i Galilei sono migliori dei Giudei, questo è il discorso, ma proprio perché sceglie la periferia, di partire dall'indigenza, perché emerge di più l'opera di Dio. Poi c'è tutta la narrazione di che cosa Gesù fa in questa sinagoga. E Gesù va, partecipa alla liturgia, come abitualmente faceva. Come vedete è una liturgia della parola. E d'altronde il sacrificio non si faceva in sinagoga, il sacrificio si faceva soltanto al Tempio, ma in sinagoga si proclamava la parola. E di solito si leggeva prima un brano del Pentateuco, poi dopo un brano dei profeti, e poi c'era la possibilità di commentare. Quando arrivava una persona che veniva da lontano, si invitava a prendere la parola, e, come dire, perché poteva portare un'esperienza diversa da quella che già loro conoscevano, no? probabilmente avviene questo a Nazareth in quel momento lì. Fanno comunque prendere la parola a Gesù, legge il rotolo di Isaia, legge di Isaia il capitolo 61. Isaia non è un profeta così a caso, Isaia è il profeta della speranza, dell'attesa, è se vogliamo il profeta messianico per eccellenza. E quello che Gesù legge, capitolo 61, descrive questa consacrazione profetica, cioè un profeta narra la consacrazione e la missione ricevuta dal Signore. Ed è innanzitutto questa legata al dono dello Spirito. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Ciò comporta che il profeta è afferrato, dominato da questa presenza dello Spirito. Ciò significa in pratica che le parole del profeta non sono le parole di un uomo, ma sono le parole di Dio. E quello che il profeta fa, le opere che lui fa, non sono le sue opere, ma sono le opere di Dio. La sua forza è quella dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo. Ecco, lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione. E qual è il fine di questa consacrazione che racconta il profeta? Di proclamare la lieta notizia, di proclamare il Vangelo. Perché proclamare il Vangelo non lo si può fare per propria volontà o per proprio piacere. Noi di nostra volontà o piacere possiamo dare delle belle notizie, ma direi che proclamare il Vangelo è diverso, perché richiede anche un'obbedienza a questa volontà di salvezza di Dio. Il Vangelo è veramente potenza di Dio che salva, forza di Dio che salva. Allora, diciamo così, occorre questa consacrazione, perché altrimenti rischiamo solo di dire delle parole nostre. È la forza dello Spirito invece che dà senso all'annuncio. E questo Vangelo viene proclamato ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi, eccetera. Categorie di persone sfiduciate e bisognose. Potremmo allargare a quanti desiderano la salvezza che non hanno, Cioè una miseria non soltanto fisica, non soltanto un'indigenza materiale, no? Ma soprattutto una miseria spirituale. Gente magari che ha una vita che è pesante, oppressiva, che aspettano che la loro sorte venga capovolta da un intervento di Dio. E poi c'è questo particolare curioso. Gesù legge il testo di Isaia 61, versetto 2, che dice così, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Poi si ferma. Peccato che il testo di Isaia continuerebbe così, un giorno di vendetta per il nostro Dio. Allora la domanda è perché Gesù non aggiunge queste parole? Cioè è un caso che si sia fermato prima di annunciare la vendetta del Signore, oppure lo ha fatto intenzionalmente? Io direi che non è che Gesù, non dicendo queste parole, un giorno di vendetta per il nostro Dio, dice che la vendetta è stata annullata. Si può dire che il giudizio viene rimandato per il momento, ecco, ma non che sia annullato. Anche il Battista, d'altronde, quando annuncia il Messia, dice la scure è già stata posta alla radice degli alberi e ogni albero che non porta frutto sarà tagliato, buttato nel fuoco. Tant'è che il Battista tante volte viene scambiato per il Messia. Sei tu quello che viene o dobbiamo aspettare un altro? Sempre nel Vangelo di Luca c'è il capitolo 7. E anche lì Gesù risponderà citando Isaia. Gesù allora proclama che con lui è arrivata la salvezza, che non è lui direttamente a tagliare l'albero che non porta frutto, lui piuttosto è quello che lo lavora, che lo concima, che ha pazienza, no? Perché possa portare frutto. Cioè con Gesù ci viene dato come un tempo della pazienza di Dio, potremmo chiamare il tempo del perdono. E se c'è un rifiuto è perché è stata rifiutata, diciamo così, questa benevolenza del Signore. E questo anno del Signore, adesso entriamo anche nel discorso del Giubileo, no? Visto che ci siamo, insomma, siamo tra. E che Gesù annuncia, che Isaia annunciava, no? Questo anno di grazia del Signore, l'anno del perdono, un anno della remissione, è un anno in cui chiunque, anche i peccatori, vengono accolti e perdonati. E Gesù sa bene di essere venuto per quella categoria, no? Lui è il medico che viene per i malati, il salvatore che viene per coloro che hanno bisogno di salvezza. Questa è la presentazione che Gesù fa di sé. È per questo che è venuto a predicare un anno di grazia del Signore. L'anno della benevolenza, l'anno dell'amore di Dio, era un concetto chiave in Israele, no? Perché voi sapete che già nel libro del Levitico, capitolo 25, si parlava del famoso anno del Giubileo. Conterai anche 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni, al 10° giorno, al 7° mese, eccetera, eccetera. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione del paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. È una legge strana questa qui, basata su un forte senso sociale però. Ogni 50 anni tutti gli aggravamenti sociali dovevano scomparire. Chi era schiavo viene liberato, chi ha venduto o perduto il suo terreno ne ritorna in possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questo 50° anno doveva riportare l'equilibrio che gli uomini stessi a volte avevano sconvolto, no? L'anno del Giubileo è così l'anno della remissione di Dio. E Gesù annuncia questo anno di grazia del Signore, cioè la possibilità di recuperare questo equilibrio perduto, perché se vogliamo tutta la storia della salvezza, no? Da Dio che aveva creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e va tutto per bene, poi invece qualcosa si è andato storto, e andava un po' risistemata la cosa, e io, vabbè, adesso non entro in dettagli, però Gesù non viene solo per questo, non viene soltanto per riportare un equilibrio, perché sennò è una visione di Gesù un po' riduttiva, però certamente la sua incarnazione porta anche questa novità. E questo è il senso del ministero di Gesù: guarire i malati, liberare gli indemoniati, perdonare i peccatori. Cioè, qualunque sia la tua condizione, Dio ti rifà nuovo, ti riporta a quell'immagine originaria di somiglianza con Lui. Il Salmo 51 direbbe: crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito santo, cioè veramente ti rifà nuovo il Signore. Ecco, in Gesù Dio desidera fare questo. Allora, l'anno di grazia non è l'anno in cui Gesù ha detto quella parola lì, quell'anno lì in specifico, ma è un anno che continua sempre fino al suo ritorno. Questo è l'anno di grazia che Gesù ha voluto annunciare. Ultima cosa su cui ci fermiamo è questo oggi. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. È una parola che ricorre spesso nella Bibbia, anche nella liturgia. Perché nella liturgia non si celebra ciò che è successo nel passato in quanto è passato, no? Ma sapete bene che si celebra ciò che è successo nel passato in quanto è presente, è attuale, non è che facciamo finta che, no, è così, è realmente così. E quindi anche oggi il Signore parla, oggi il Signore agisce, no? Il tempo è per noi. Quando diciamo parola di Dio, intendiamo di parola di Dio oggi, non parola di Dio che è stata, che Dio ha detto, no? E oggi è una parolina che Luca usa spesso, vi cito alcuni passaggi per capire. Ai pastori dice: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi viene atto nella città di Davide un Salvatore. Ecco, noti che lo abbiamo ripetuto da poco tempo fa nel Natale, no? Oggi vi è nato per noi. Ma l'oggi di Gesù è anche il nostro oggi, eh? Quando Gesù guarirà un paralitico, tutti rimarranno stupiti, danno lode a Dio. Capitolo 5 di Luca, tutti diranno, oggi abbiamo visto cose prodigiose. Ancora, quando Gesù incontra Zaccheo, capitolo 19, gli dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche egli è figlio di Abramo. E l'ultima citazione è quella in croce, al buon ladrone. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Oggi sarai con me nel paradiso. Va bene, finiamo. Oggi è sempre l'oggi dell'offerta della salvezza in Gesù ed è una notizia beatificante. E di questo noi dobbiamo tenere mente giorno per giorno. La fede veramente entra nel nostro oggi, nel nostro presente, non è una cosa che ci riporta al passato, ma è una, voglio dire, nell'oggi ci rientra anche il discorso della novità. C'è un nuovo intervento del Signore, un nuovo oggi in cui dobbiamo vivere. Ogni Eucaristia è nuova, ogni ascolto della parola è nuovo. Certo, uno può dire, ma io questa parola l'ho già ascoltata anche ieri, l'ho ascoltata per la liturgia, fa cicli di 3 anni, dice 3 anni fa l'ho ascoltata, certo, ma immagino e spero che tu non sia lo stesso di 3 anni fa. Allora ci sarà qualche novità anche per la liturgia che ascolti oggi. Ecco, oggi si è adempiuta questa scrittura. Gesù nella sinagoga di Nazareth inaugura il tempo opportuno della salvezza. Quel sabato in cui Gesù va in sinagoga è anche il nostro oggi. Ogni volta che leggiamo con la Chiesa la parola di Dio si compie e si realizza nella nostra vita. Essenziale diventa l'ascolto. Noi possiamo fare questo, come ci dice Luca, che gli abitanti di Nazareth avevano gli occhi fissi verso Gesù. Ecco, dobbiamo guardare a Lui per capire dove andare. Dobbiamo ascoltarlo, sentirci partecipi in prima persona della sua parola, la dobbiamo sentire certamente prima di tutto rivolta a noi. L'oggi è la novità di Gesù, Lui che ha inaugurato i tempi ultimi e questi tempi che si prolungano nel tempo della Chiesa e nel nostro tempo. Dice, canta la messa, predicatore pontificio, della casa pontificia. Anche noi adesso richiudiamo il libro del Vangelo da cui abbiamo ascoltato queste cose, ma tutto non può finire qui, anzi in un certo senso tutto comincia da questo momento. La parola di Gesù si compie di nuovo ogni volta che c'è qualcuno che l'ascolta e la mette in pratica. L'oggi da lui pronunciato quel giorno si prolunga nella Chiesa e dura ancora. E infine anche noi, in altre parole, siamo mandati ad annunciare ai poveri un lieto messaggio. Game over. Sarebbe come fare tutte le parole, ma insomma adesso bisogna fare anche una scelta. E buona domenica.
Diciamo la domenica e poi ci salutiamo.
Va bene. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
E buona domenica.
Grazie.